cuore abor respira, i potenti della terra, il mio braccio muove guerra al tiranno, all'oppressor.
Che partiamo subito in maniera insurrezionale, un po' anarcoide questa puntata, ma che combiniamo?
Ma vorrei continuare in realtà un po' sulla linea che abbiamo tenuto, visto che abbiamo parlato nelle puntate precedenti di conflitto, insomma prima di conflitto tra persone, poi quindi di conflitto in genere e poi di conflitto di genere. Ora vorrei iniziare a vorrei continuare a parlare di questi temi, magari entrando dentro su aspetti più specifici come quello del rapporto tra potere e libertà, quindi anche il tema del che abbiamo sentito sullo sfondo in controluce di questo brano musicale, cioè il tema della ribellione, dell'anarchia, e vorrei farlo però sempre continuando a ragionare sul tema del genere, quindi del conflitto tra mondo femminile e mondo maschile, e quindi ritornando a una vecchia tradizione che eravamo soliti usare, diciamo, nella scorsa edizione, di tornare a leggere libri e quindi a confrontarci con autori e autrici, in questo caso, nel caso di oggi, un'autrice che si chiama Chiara Bottici, che è una compaesana, è una studiosa di Carrara come me, che si è formata all'Università di Firenze, ha fatto anche il dottorato a Firenze e ora insegna, a qualche anno meno di me, del 1975, ora insegna alla prestigiosa The New School di New York, che è un'università privata, come tutte le università americane, quasi tutte le università americane, estremamente progressista e d'avanguardia per i temi sociali. Tra i vari college che fanno parte di questa università negli anni 90, insomma fino a qualche anno fa, perché poi ha cambiato nome, c'era anche il famoso Actor Studio, che era una divisione, un college appunto di questa prestigiosa università, quindi è nel Greenwich, quindi nel quartiere più progressista e libertario, se vogliamo, di New York, quindi un'università con una tradizione di ascolto anche delle emergenze sociali e delle istanze più progressiste di quel paese e così del mondo, perché ospitava poi in vari momenti della sua storia anche intellettuali esiliati che scappavano dall'Europa per cause politiche, anche insomma di vario tipo, prima scappavano dalla Germania, poi dal regime sovietico, insomma da altre realtà. Quindi è un'importante università e lei insegna appunto studi sociali e di genere, e ha scritto alcuni libri, soprattutto in inglese, che poi sono stati tradotti. Questo piccolo libricino che vorrei leggere in queste puntate si intitola Manifesto Anarca Femminista, è pubblicato nel 2022, se non ricordo male, dalla Terza. È un libro piccolo, breve, insomma, che tutti possono leggere abbastanza agevolmente, perché di fatto è la ripresa di un testo di una conferenza, così lei ha raccontato quest'estate quando l'ho sentita parlare qua a Carrara di un evento pubblico, sono 65 pagine. E è la ripresa di una conferenza che fece a New York, che è stata tradotta da una ragazza che fra l'altro conosco, che si chiama Agnese Di Riccio, che è una studiosa che anche lei si è formata in Toscana, in particolare a Pisa, la Scuola Normale Superiore. Io l'ho conosciuta negli anni in cui era lì come studentessa, io invece ero lì come ricercatore. È una studentessa che anche lei adesso appunto è a New York per avanzare nei suoi studi e nella sua formazione. E quindi ripeto il titolo, insomma, per chi ci sta ascoltando: Manifesto anarca-femminista, Chiara Bottici, editore La Terza. E questo è il librino di cui volevo parlare. Tu, Anna, conosci questo libro da libraia? Lo conosci? Ne hai mai
Ne
sentito
ho
parlare?
sentito, ne ho sentito parlare, no, non ho mai avuto modo di sfogliarlo, ne ho sentito parlare, ma diciamo che il fatto di aver pubblicato con La Terza è già sinonimo di garanzia, perché ci sono poche case editrici, ma insomma ancora esistono e resistono, che nel momento in cui decidono di pubblicare un libro, come dire, vai sul tranquillo, vai sul velluto, quindi va bene. Mi dispiace un pochino per queste tue conterranee che sono dovute andare a New York per trovare la fama. In realtà tu vedi che anche a distanza l'hai già trovata attraverso le sinuose onde di oltrelago e cioè, capito?
Sì,
No,
ma io non ho
parliamone.
grandi velleità, non ho grandi velleità in realtà, quindi io sto bene dove sto, insomma, non voglio andare da nessuna parte. E
Ma vabbè.
invece questa ragazza, Chiara Bottici, invece ha sempre avuto uno sguardo meno provinciale del mio, fin dalla sua formazione, non perché Firenze sia più internazionale di Pisa o di Carrara, anche se insomma sei più grande, però Firenze è comunque una città molto aperta al mondo e poi lei ha frequentato anche lì appunto già istituti di formazione superiore, post-universitari, che erano proiettati verso l'Europa e poi gli Stati Uniti. Sempre per La Terza, ha scritto un libro ben più corposo, uscito nel 2023, che di fatto è lo sviluppo teorico di questa conferenza, che in italiano appunto si intitola Manifesto anarca-femminista, che è stato tradotto in italiano Nessuna sottomissione, il femminismo come critica dell'ordine sociale. È un libro, questo, ben più corposo, delle 65 pagine. E prima, anche un altro libro carino che ho letto, si intitola Mitologia femminista, pubblicato da Castelvecchi, anche questo è uscito nel 2022. Comunque, insomma, ha un bel corpus di libri pubblicati soprattutto in inglese a partire dal 2007 fino agli anni più recenti, insomma. Quello di cui voglio parlare con chi ci ascolta, con chi ci ascolta, forse un giorno, se verrò a Bracciano, potremmo fare una chiacchierata tra di noi più informale, forse anche più libera. E cercare insomma di entrare dentro questi due concetti definiti dalla Bottici, cioè anarca, declinato proprio al femminile, si capirà perché tra poco, e femminista. Beh, femminista, insomma, sappiamo già un po' di che cosa si tratta, ne abbiamo parlato tante volte, e è comunque, come dire, è quella presa di coscienza politica, anche filosofica, perché abbiamo visto, come dire, che una delle prime filosofe del femminismo è stata proprio Simone de Beauvoir, compagna di Jean-Paul Sartre, che assieme al compagno aveva appunto fatto proprio le stanze dell'esistenzialismo francese, recuperandole dalla fenomenologia di Husserl. E quindi dietro questa filosofia lei era riuscita in maniera peculiare e molto intelligentemente a sviluppare una prima forma di filosofia del femminismo, partendo appunto dal concetto di sguardo, insomma l'avevamo visto lo scorso anno, sulla scorsa stagione. E invece proviamo a vedere come l'autrice, Chiara Bottici, definisce il concetto di anarchismo. Anarchismo non significa assenza di ordine, ma ricerca di un ordine senza ordinatore. Nei modi più comuni di pensare la politica, l'ordinatore fondamentale è lo Stato moderno. È il principale strumento attraverso cui quest'ultimo controlla la popolazione dei propri territori è la regolamentazione delle frontiere. Beh, ovviamente ovviamente oltre alla legge e alla Costituzione, che è la legge di tutte le leggi di un paese, appunto. Però ecco, qui la Bottici ha definito il concetto di anarchismo in una maniera piuttosto classica dal punto di vista teorico. La parola anarchismo, cioè, significa etimologicamente anarchè, cioè mancanza di un principio originario, in questo caso di potere. Scusate. E che cosa significa la rinuncia di questo principio? Essenzialmente un po' recuperare quel discorso che abbiamo fatto nelle puntate precedenti tra spirito competitivo e spirito cooperativo. Nello spirito competitivo abbiamo visto che di fatto la soluzione è quella di sopraffare le istanze di due contendenti, cioè alla fine un gruppo o una persona sopraffa e limita la libertà dell'altro. Lo può fare per tanti motivi, più o meno comprensibili o più o meno giustificabili, che essenzialmente hanno a che fare con la propria sopravvivenza, il benessere, la raccolta di risorse a discapito degli altri. E lo facciamo fin dall'antichità anche a scopo preventivo, cioè spesso sottomettiamo gli altri per impedire che diventino più forti di noi e quindi possano sottometterci a loro volta. E tuttora si fanno guerre per scopo preventivo con queste stesse finalità. Quindi qualsiasi forma di sopraffazione dell'altro è una risposta competitiva alla risoluzione del modo di trovare le proprie risorse, il proprio benessere, la propria sopravvivenza, appunto in stile competitivo, si trasforma in potere. No? È di per sé un potere anche quando non è necessariamente violento, non implica l'uso della forza, no? Perfino l'autorevolezza culturale può essere un potere e una violenza, tra mille virgolette, nei confronti degli altri, quando imponiamo il proprio punto di vista agli altri semplicemente perché sappiamo di più o facciamo presupporre agli altri di sapere di più, un po' come faccio io con questa trasmissione, Anna. Che impongo il mio punto di vista agli altri. E è una violenza a cui sono sottoposti costantemente e me ne scuso. E insomma, invece, ecco, l'anarchismo è la rinuncia a ogni forma di sopraffazione, di potere, per adottare solo, esclusivamente soluzioni cooperative. No? Cioè ci organizziamo, non abbiamo bisogno di un principio d'ordine esterno superiore che di fatto limita la nostra libertà, ma ci organizziamo in maniera cooperativa e collaborativa. Ecco, in questo senso l'anarchismo è l'inverso totale del potere, se intendiamo appunto il potere come esercizio della sopraffazione dell'altro, cioè esercizio dello spirito competitivo. Ovviamente, come dire, questi due estremi non sono mai assoluti, nel senso che non esiste una forma di potere assoluto, anche se alcuni la vorrebbero, e non esiste una forma di cooperazione assoluta, anche se altri la vorrebbero. E altri, mi riferisco essenzialmente agli anarchici e anche ai cristiani, non bisogna dimenticarci che anche i cristiani hanno una radice cooperativa profonda, nonostante ammettano, come dire, un principio di autorità sul piano divino, ma in realtà poi questa autorità si declina essenzialmente come amore, cioè come uno spirito di cooperazione universale, spirituale, metafisico, eccetera. E quindi, diciamo, tra questi due estremi assoluti non esistono mai, e di fatto, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, competizione e cooperazione convivono a vari livelli. Che siano positivi, tragici o drammatici, nel caso più drammatico e tragico di tutto, appunto le guerre dove si coopera per sconfiggere l'altro, il nemico. Ecco, questa è la definizione di anarchismo. Questa definizione di anarchismo va attaccata in qualche modo alla concezione femminile. E allora, in un altro capitolo, nel sesto capitolo che si intitola Un'altra donna è possibile, che gioca un po' appunto sullo slogan Un altro mondo è possibile, utilizzato dai movimenti no global e anticapitalisti degli ultimi decenni. In questo capitolo Chiarabotte ci esordisce così. Perché il femminismo e perché le donne allora? A questo punto dell'argomentazione qualcuno o qualcuna potrebbe obiettare. Perché insistere sul concetto di anarca-femminismo e non chiamarlo semplicemente anarchismo, è la declinazione che abbiamo visto precedentemente? Perché questa insistenza sulle donne? Se l'obiettivo è quello di smantellare ogni tipo di gerarchia oppressiva, appunto l'anarchismo, non dovremmo forse liberarci anche dello stesso binarismo di genere che oppone donne e uomini e ci costringe all'interno di una matrice binaria eteronormativa e cisnormativa? Cisnormativa, il prefisso cis si usa in maniera simile a etero negli studi di genere. E quindi qui pone una domanda importante, perché soprattutto Anna, ricordati ogni tanto di fermarmi quando parlo troppo, e così poi interrompiamo con una canzone e poi possiamo continuare. Quindi ti lascio la libertà di interrompermi in qualsiasi momento, se no mi faccio tirare dal fiume delle mie parole. Ed è un fiume che, come ormai ben sai e ben sanno chi ci ascolta, è a volte inarrestabile, noiosamente inarrestabile. E la riflessione che fa la Bottici è in questo senso particolare, perché ragiona su appunto il femminismo cercando di definire che cos'è la donna, no? Che cos'è l'elemento femminile, soprattutto se ci si trova in una condizione di conflitto, no? Se ci vogliamo liberare da tutte le forme di gerarchie oppressive, non solo dei maschi nei confronti delle femmine, ma in generale, in senso più assoluto, da ogni potere, basterebbe appunto l'anarchismo, perché declinarlo in maniera femminista? E poi una riflessione molto bella che fa anche in questo libro è quello che, se di fatto dobbiamo lasciare un sistema di potere che viene chiamato patriarcale, lì poi leggeremo come spiega anche il senso di patriarcale, che non vuol dire il patriarcato, cioè il vecchio sistema economico e familiare basato sulla figura del patriarca, ma una sorta di uomocrazia o androcrazia, cioè un potere espresso in maniera principale da figure maschili o da persone che fanno riferimento a certi valori maschili, a certi modi di interpretare il ruolo maschile. Se vogliamo superare, ecco, quel dominio, non occorre costruirne un altro identico e speculare in chiave femminile, ma bisogna veramente pensare qualcosa di diverso, cioè entrare veramente nella dimensione cooperativa che è propria di questa idea dell'anarchismo. E il ragionamento che fa la Bottici allora è questo: dobbiamo passare e partire anche dalle donne, un po' per due motivi. Un motivo l'ha spiegato quest'estate quando ha fatto questa conferenza qua in Piazza Carrara, perché a Carrara ci sono molti anarchici e uno di questi anarchici ti ha fatto esattamente questa domanda: perché non l'anarchismo, ma l'anarca-femminismo? Dovrebbe già bastare soltanto l'anarchismo, no? E lei ha risposto sì, però ci sono tra gli anarchici troppi maschi, ha detto, essenzialmente perché l'anarchismo, come è stato pensato culturalmente, ideologicamente, teoricamente, fin da quando è stato concepito, filosoficamente, ha sempre avuto una declinazione soprattutto maschile. Ecco, ci sono state poche anarchiche donne. Probabilmente ne scopriremo altre nelle prossime puntate, perché a me piacciono le autrici donne, piacciono anche gli anarchici, quindi mettiamo insieme le due cose, quindi faremo più letture di donne, di autrici anarchiche. Ecco, la scorsa stagione avevamo visto Louise Michel, ad esempio, questa figura meravigliosa, ma ne
Che
vedremo delle altre.
dovremmo riprendere, probabilmente la riprenderemo anche,
Sì, sì,
la
sì, sì.
riprenderemo di nuovo. Io direi di mandare un pezzo,
È la
che
pausa.
dici?
Va bene,
Anche
va
se
benissimo, Anna.
è un pezzo al maschile, eh? Vedi che ha
E va bene.
ragione, Chiara, eh? Però vabbè, facciamocene una ragione. I Litfiba sono abbastanza per te?
Certo,
E
mi sembra
allora vabbè.
abbastanzissimo.
E allora, anarcoide.
Il
casa dalla gente che si abbassa. Io voglio un'altra cosa dalle distrazioni di massa. Uso la mia testa, sono un rompicoglioni, sono un'altra cosa. Dai padroni della guerra, son pacifista ma il masochista, io non uso la violenza, io sono un'altra cosa e non sono un militante, sono un libertario, sto sul mio binario. Voglio energia, voglio energia, fuori dai giochi dell'ipocrisia. Voglio energia, pura energia, contro ogni forma.
E questo pezzo dei Litfiba, insomma, lo Stato, ogni cittadino che pensa. Beh, talvolta non è poi così semplice o così scontato, no Marco?
Vabbè, ma è un grande classico anche, come dire, di una prospettiva ideologica, filosofica, teorica e anche politica come quella dell'anarchismo, che però è piuttosto variegata e composita, e quindi ci sono tante sfumature. Si va appunto dai primi socialisti utopici ottocenteschi, fortemente infusi di temi cristianeggianti, erano di fatto cristiani impazienti che volevano il paradiso qua in terra, fino appunto a figure un po' più individualiste come il movimento punk ci sono gli anarcocapitalisti americani che sono dei libertari, sono degli iperliberisti che non vogliono lo Stato in senso economico soprattutto. Il neopresidente dell'Argentina, ad esempio, è uno di questi, appartiene a quella scuola di pensiero lì. Quindi, come dire, ci sono tantissime sfumature dentro questa cornice del rifiuto del potere, e spesso anche per ricadere poi in altri sistemi di potere. Questo è poi, bisogna stare molto attenti quando si fa anche l'analisi delle prospettive anarcoidi, perché spesso poi queste prospettive portano ad altri sistemi di potere, che sono ad esempio la guerra di tutti contro tutti, soprattutto in queste strutture più conservatrici e più forti della visione anarchica, e non sono appunto necessariamente cooperative come invece dovrebbero esserlo se veramente si rifiuta ogni forma di potere, cioè invece di entrare in un nuovo sistema d'ordine basato sulla cooperazione, si entra in un sistema di disordine basato sullo scontro di tutti. E questo è un po', come dire, il lato scuro dell'anarchismo, e che spesso fa paura anche alle persone poco informate, perché fraintendono il concetto di anarchia come un'apertura al disordine, proprio perché si rimuovono soggetti ordinatori. Sì, può essere così in certe prospettive o nei film apocalittici, insomma, come quelli che passano al cinema dopo le grandi tragedie, dopo le guerre nucleari, dove esistono queste guerre di tutti contro tutti che appunto vengono chiamate anarchia, o come si dice normalmente quando si dice un'anarchia, per usare l'espressione per indicare una situazione di disordine, espressione che così declinata non piace tanto agli anarchici.
Ma beh, ricordiamo, ricordiamo sempre che qualche decennio fa gli anarco-insurrezionalisti erano sempre i colpevoli di qualcosa quando c'era, quando qualcosa veniva bruciato, quando qualcosa veniva messa una bomba, eccetera, e c'erano sempre loro, sì, no? Quindi la scusa era, cioè la scusa, diciamo che si attribuiva a loro la colpa.
Sì, talvolta, da Sacco e Vanzetti in poi, Sacco e Vanzetti in poi, celebrati nel famoso film in cui Gian Maria Volonté fa uno dei due, e Sacco, se non ricordo male, e... Sì. Come dire, è una tradizione, tra virgolette, del potere accusare gli anarchici di misfatti che spesso non commettono, perché sono un po', come dire, dei grandi capri espiatori, perché il pensiero anarcoide effettivamente non è facile da comprendere e non è facile soprattutto da accettare, come dire, ci proietta in una dimensione ipercooperativa che è poi... è abbastanza, come dire, utopistica per certi versi, però ecco, è una spinta, mi piace pensarla così, ideale, che si pone polare a quell'altra spinta, cioè appunto del potere del conflitto assoluto. Da una parte c'è quello, da quell'altra invece c'è la cooperazione assoluta, idealizzata in maniera utopica dal pensiero anarchico. Ma andiamo avanti con la riflessione che sta facendo la Bottici in questo capitolo sesto, intitolato Un'altra donna è possibile. Che cosa significa allora ripensare la donna? E qui Chiara Bottici si mostra filosofa, è sicuramente il capitolo più filosofico, in questo senso mi interessa, ci interessa, ci piace, perché cerca di definire che cos'è la persona. E aderendo a una prospettiva filosofica che può essere chiamata come filosofia processuale, per cui si descrive la realtà come un processo, come un divenire costante, e l'archetipo di questo modo di ragionare può essere ricercato in Eraclito, in Eraclito, l'antico greco, che diceva che tutto scorre, pantarei, no? Che se ci immergiamo in un fiume non possiamo mai uscire uguale, perché continuamente ci trasformiamo noi, continuamente il fiume passa e tutto scorre, tutto diventa diverso. Ecco, in questo senso allora che cosa sono le persone, le singole persone? Noi ci piace identificarci come cose un po' statiche, come unità, in fondo ci sentiamo unici, univoci, no? Siamo noi stessi, però in realtà noi stessi non siamo altro che un grande fluire, un grande trasformarci. E allora la Bottici ci dice, ecco, dobbiamo pensare la donna, il concetto di donna, ma anche il concetto di uomo, in questa prospettiva transindividuale, che non significa che non esistono le singole persone, ma che le singole persone non esistono come cose statiche, ma sono continuamente in trasformazione. E quindi anche le loro idee, il loro modo di pensare, di rappresentarsi, che cos'è che in fondo ci tiene uniti, no? Se pensiamo che cosa ci tiene uniti a noi come persona, perché io mi dico io in questo istante, ma mi dico io in generale quando mi addormento la sera e mi ritrovo la mattina dopo quando mi risveglio. Essenzialmente la mia memoria, la narrazione che faccio di me stesso e della mia vita, ma a volte entrando anche in certi paradossi, perché siamo sempre io di quando eravamo bambini, ma ci sentiamo anche diversi, e così quando poi diventiamo più vecchi ci sentiamo sempre anche di aver passato e di esserci trasformati. Ecco, questa idea del transindividuale vuol dire questa apertura a una concezione della persona come eterna e continua trasformazione, e di conseguenza anche i concetti che elaboriamo, anche i concetti sociali che elaboriamo, come l'idea di donna. Non possiamo pensare che l'idea di donna è eterna, assoluta, no? È chiaro che c'è il sesso femminile, cioè ci sono delle particolari connotazioni genetiche, biologiche, che sono tipiche di tutte le persone che sono donne, così come ce ne sono altrettante per tutte le persone che sono maschi. ma quello, come dire, è quello che si chiama sesso, ma non ha niente a che fare con la rappresentazione e l'idea culturale di quel sesso, quello che appunto nelle teorie sul genere si chiama appunto genere in quanto tale, cioè come pensiamo il ruolo sociale, storico, relazionale delle donne e degli uomini. Allora ecco, bisogna pensare questo ruolo, questa immagine delle donne come qualcosa che è in continuo cambiamento. Prendendo le mosse da una filosofia del transindividuale, dice appunto Rabot, ci sosteniamo che i corpi in generale e i corpi delle donne in particolare non devono essere considerati come individui, oggetti dati una volta per tutte, ma piuttosto come processi sempre incompleti che cedono costantemente proprio i confini individuali. Non esiste una individualità che non sia al tempo stesso una transindividualità, ossia un processo di individuazione che si svolge a livello sovra, inter ed infra individuale. Partendo da questa idea del processo, appunto, dell'idea della persona come un processo, i livelli quindi diventano almeno tre: infraindividuale, cioè come mi sento me stesso, interindividuale, come mi sento rispetto agli altri e con gli altri, e sovraindividuale, come mi sento rispetto al tutto, all'insieme a cui appartengo, appunto alla società, alla comunità, eccetera. I corpi delle donne, così come tutti i corpi, sono corpi al plurale, perché sono processi, corpi in divenire costituiti da meccanismi di affezione, cioè trasformazione, ed associazione, che si svolgono su molteplici livelli. Se i corpi nascono per mezzo di un incontro interindividuale, l'incontro tra lo sperma e l'ovulo, ad esempio. Ecco, questo è un dato scontatissimo che però non mettiamo mai in conto. Cioè che noi, che ci sentiamo unici, in realtà siamo la composizione dell'incontro tra due persone. E già questo, come dire, sta a indicare questa cifra transindividuale della nostra identità. Noi siamo il frutto di relazioni tra persone. Anche appunto materialmente e biologicamente. Essi sono però condizionati da forze sovraindividuali, come la posizione geografica che occupano all'interno del capitalismo razzializzato globale. Ecco, qui utilizzo un po' uno slogan, ma essendo questo manifesto è pieno di slogan. Capitalismo razzializzato globale, magari lo vediamo nella prossima puntata quando andiamo un po' dentro questi termini, non è altro che il modo che alla Botti ci descrive in maniera molto sintetica uno stato di cose che riguardano un po' la società del mondo. L'abbiamo visto anche prima quando parlava dell'anarchia, parlava dello Stato e diceva che uno degli strumenti dello Stato per esercitare il proprio sistema d'ordine sulle persone sono i confini. E quindi questo capitalismo razzializzato globale indica un po' tutte le forme di subalternità che sono presenti al mondo, e oltre a quella appunto della subalternità delle donne nei confronti dei maschi, c'è anche quelle dei popoli che vengono considerati inferiori, tra virgolette, dal punto di vista etnico o razziale, come si dice nella sua forma più negativa, dai gruppi, dalle classi sociali che di fatto dominano il pianeta dal punto di vista commerciale, che è il potere più forte che esiste al momento su questo pianeta, insieme a quello militare, ma spesso sono, come dire, l'uno, l'altra faccia dell'altro. E poi appunto dopo questi corpi sovraindividuali esistono quelli intraindividuali, quali l'aria che respiriamo, gli ormoni di cui ci nutriamo, cioè quello di cui siamo fatti. Ogni molecola che inaliamo e ogni atomo di cui ci cibiamo, senza parlare dei milioni di batteri, ti ricordi Anna quando parlavamo dell'amore dei batteri?
Come no, i batteri.
e degli altri individui che abitano i nostri corpi sono parte integrante del nostro essere transindividuale. Siamo fatti di relazioni, no? In tutte le parti, di quando ci nutriamo, di quando ci trasformiamo, di quando cresciamo, di quando diminuiamo. Siamo essenzialmente esseri viventi in continua trasformazione e relazione con gli altri. Si notino i vantaggi di questo spostamento ontologico verso il transindividuale, quale prisma attraverso cui comprendere l'individualità. Vediamo quali sono questi vantaggi. Io li intuisco già e penso ci piaceranno. In primo luogo, anziché formulare una teoria femminista e aggiungervi in un secondo momento una prospettiva ecologista, questo lo vediamo, non facciamo in tempo a vederlo oggi, lo vedremo nella prossima puntata, le due posizioni risultano qui unificate fin dal principio. Quindi femminismo e ecologismo risultano unificati, si capisce? Se siamo parte di un sistema di relazioni interdipendenti, interconnessi, chiaro che stato dell'ambiente e stato delle relazioni tra persone, in particolare maschi e femmine, sono un po', come dire, hanno la stessa radice e producono gli stessi effetti, gli stessi problemi. In un'ontologia del transindividuale, l'ambiente non sussiste come separato dai nostri corpi. Piuttosto l'ambiente siamo noi, per cui ciò che ci sta attorno diventa un elemento costitutivo della nostra individualità. Anarcafemminismo è dunque per definizione anche ecofemminismo, ossia una visione in cui tutti i corpi, inter ed infra, agiscono gli uni sugli altri nel vero senso della parola e sono dunque tutti almeno in certa misura animati. Oh, qui ha introdotto un termine che a me piace tanto, che rimanda al mio amato Giordano Bruno, in generale alla filosofia rinascimentale. I corpi, in questa interazione, sono dunque tutti almeno in certa misura animati. Certo, una carota, un pezzo di titanio sono animati in un senso ben diverso dal modo in cui lo sono uno stambecco e il presidente della Repubblica Italiana, che sta negli accostamenti. Ma si tratta pur sempre di essere capaci di agire e di perseverare nel proprio essere, a cominciare dall'azione e relazione dei legami chimici che tengono le molecole del pezzo di titanio e della carota l'una attaccata all'altra. Quindi, come dire, la convergenza di sensibilità ambientale e di sensibilità politica, in questo senso, e in particolare femminista, perché tutto è animato dalla stessa energia, mettiamola così, non volendo proprio essere uomini e donne del Rinascimento. In secondo luogo, il secondo vantaggio, formazioni collettive immaginali come il sesso, la razza e la classe vengono pensate sin da subito come costitutive della nostra individualità e quindi come intimamente intrecciate. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Però vediamo questa espressione qua. Formazioni collettive immaginali. Cosa vuol dire con questa espressione? Che esistono dei termini, delle immagini, ma immagini qua in questo senso si intende, come dire, allegorie di rappresentazioni, metafore, racconti, narrazioni, che in qualche modo ci individuano, no? Ci individuano per quello che noi siamo, quello che dicevo prima, quello che racconto a me stesso, la mia memoria, i miei ricordi. Ecco, alcune di queste formazioni che ci individuano e che ci raccontano sono collettive. Il sesso, la razza e la classe, no? Qui fa tre esempi canonici. Ecco, queste formazioni collettive immaginali, il sesso, la razza e la classe, non sono rigide, non sono per sempre, ma sono anche loro transindividuali e possono, come dire, entrare in un sistema di trasformazione collettiva e cooperativa. Possiamo cambiare l'idea che abbiamo del sesso, possiamo cambiare l'idea che abbiamo della razza e possiamo cambiare l'idea che abbiamo della classe, per continuare a usare questi tre oggetti. Che non vuol dire che il sesso non è più il sesso, la razza non è, ma che cambiamo il modo in cui le facciamo funzionare nella rappresentazione di noi stessi, no? Ad esempio, non scherzavo tanto perché quasi mi mettevo le mani addosso con un carissimo amico che è di origine napoletana, che in treno si era messo a fare dei discorsi un po' razzisti e io l'avevo ripreso perché stava facendo dei discorsi razzisti. E l'ho ripreso dicendole: ma tu sei napoletano, i napoletani da quanti decenni che in Italia sono considerati bianchi? L'ho detto in maniera provocatoria, perché in questo caso la razza bianca è un concetto a cui le persone appartengono o non appartengono. Noi italiani, ad esempio, non siamo bianchi, no? Se andiamo negli Stati Uniti, nessun americano ci considererà e ci classificherà come bianco, cioè appartenente all'etnia caucasica. Noi verremo classificati come ispanici al massimo, quindi non possiamo, eppure noi italiani dal nostro punto di vista rispetto alle persone di colore, ad esempio quelle che vengono dall'Africa del Nord o dall'Africa centrale, o noi ci consideriamo bianchi nei loro confronti, come loro sono neri. In realtà anche a me l'espressione persone di colore piace molto, perché mi fa pensare anche alle persone prive di colore, e mi piace pensare che esistano delle persone grigie, cioè prive di tutti i colori, che, come dire, in qualche modo abbruttiscono e ingrigiscono il nostro mondo, ma queste sono mie altre formazioni collettive immaginali, come le chiama la nostra amica Bottici. Quindi questi concetti, il senso, la razza, la classe, le classi sociali in un certo senso, sono concetti che possono essere modificati cooperativamente, quindi trasformati, adattati a diverse funzioni sulla base delle nostre esigenze. Quindi non dobbiamo considerare il sesso, la razza, la classe come cose statiche che dureranno per sempre. Vediamo il terzo vantaggio.
No, però non ci tenere, quindi, non ci lasciare appesi. Il tuo amico napoletano alla fine.
M'ha menato? No, se no non sarei qua a parlarne.
No, t'ha menato, però come ha reagito?
Cioè, ah beh, mi ha mandato a quel paese come...
Ah ok, vabbè. Tutto lì.
Mi ha mandato a quel paese come solo i napoletani, con la verve, la ricchezza umoristica, l'esplosione di gioia e di energia che solo i napoletani sanno interpretare, ma non lo dico qua in senso stereotipato, perché veramente, insomma, se si provoca un napoletano più o meno ci si possono immaginare le reazioni. Però non mi ha menato, insomma, per quella volta. Mi ha mandato bene, perché è anche un carabiniere, oltre ad essere un caro amico napoletano.
Ah, ecco.
Quindi.
Ecco, bene.
Per dire, insomma, quindi, come dire, gli stereotipi li abbiamo completati. Leggiamo il terzo vantaggio. In terzo luogo, se si teorizzano i corpi delle donne come processi transindividuali, è possibile parlare di donne senza essere tacciati di essenzialismo o culturalismo. Non c'è posto qui per l'opposizione tra il sesso, la natura, e il genere, la cultura. Perché non c'è posto per il dualismo tra mente e corpo, dal momento che tutti i corpi sono in certa misura animati, l'abbiamo già visto, anche se questo, come abbiamo visto, appunto, non implica che lo siano nella stessa misura e nello stesso modo degli esseri umani. Qui prima avevamo fatto appunto questa importante distinzione tra sesso e genere. In realtà, se, come abbiamo appena visto poco fa, il sesso è un concetto che può mutare, cioè la sua funzione essenzialmente può mutare ai nostri occhi, a questo punto la differenza tra genere, cioè il modo in cui intendiamo il ruolo del sesso, e il sesso stesso, di fatto non sono più diversi. E quindi andiamo alle conclusioni, poi siamo arrivati un po' alla fine della puntata, se non sbaglio, Anna, no?
Sì. Diciamo che hai parlato molto, strano, ma vero.
Ma come al solito, Anna, ci vuole gran pazienza nel sopportarmi.
Ma d'altra parte,
nel sopportarmi io anche me stesso.
Le mie origini sono napoletane, quindi...
Infatti. Ma tu non mi hai mai menato, non mi hai mai voluto menare, per fortuna.
Assolutamente no.
In altre parole, una visione transindividuale consente di articolare la domanda cosa significa essere donna in termini pluralistici, difendendo al tempo stesso una forma specificatamente femminista di anarchismo. Sebbene il concetto di transindividualità non coincida con quello di transgender, qui un altro punto importante, poi magari nella prossima puntata definiamo un po' tutti questi termini, guardare i corpi come risultato di un processo di divenire transindividuale ci fa invertire la prospettiva generale e attaccare alla radice la transfobia. C'è la paura appunto dei transgender, delle persone che cambiano sesso. In questa cornice ontologica il processo di transizione e riassegnazione del sesso, che è quello che fanno appunto i transessuali, lungi dall'essere un'anomalia, appare come uno dei possibili modi di individuarsi e di individualizzarsi. Come dicevamo prima, appunto, sesso e genere sono cose che sono soggette a processi di trasformazione culturali e funzionali. In termini più espliciti, potremmo dire che l'ontologia del transindividuale ci invita a considerare che un'altra donna non solo è possibile, ma è già da sempre anche cominciata. Questa è un'espressione bellissima, perché, come dire, non bisogna vedere al transindividuale, a ciò che si trasforma, come un qualcosa che deve arrivare, ma come un qualcosa che è già partito, no? Cioè che questo processo è sempre in movimento. E questo ci rende, come dire, noi stessi e altri costantemente. Questo posso immaginare che sia un po' sconcertante, perché in qualche modo ci siamo tanto attaccati alla nostra identità. Ma non significa, come dire, che la nostra identità non sia altro, forse possiamo pensarla così, come un viaggiatore seduto su un treno, che è la nostra vita, che è in continuo movimento, che è in continua trasformazione, che è già partito, che ha un obiettivo diciamo, dal punto di vista biologico tragico, ma non per questo meno bello dal punto di vista dell'esperienza, del viaggio che facciamo. E durante questo viaggio noi, come dire, decidiamo non solo i paesaggi che vediamo, no? Questo discorso dell'interindividuale e del sovraindividuale, ma anche come li intendiamo, come li percepiamo, come li vogliamo accettare, come ne vogliamo godere, no? Come vogliamo che essi funzionino per noi. E questo trovo sia una bellissima immagine, no? di pensarci in viaggio, in continua trasformazione. Anche perché se ci pensiamo in continua trasformazione e pensiamo dentro questo viaggio la trasformazione di tutto ciò che ci circonda insieme a noi, si assume su di noi quella sensibilità anche ecologista che dal punto di vista, come dire, della messa in crisi della sopravvivenza della nostra specie ora è diventato estremamente importante. Ma su questo, come ho detto tante volte, adesso mi chiedo e lascio a te l'onore e l'onere di chiudere la puntata.
Beh, onore e onere, l'onere di chiudere questa puntata, perché al di là del fatto che ovviamente è stata una lunga chiacchierata la tua, con un unico interlocutore che eri te stesso, esatto, e io non ho neanche provato ad interromperti, perché non avrebbe avuto un senso interromperti. Sicuramente ho preso nota mentre tu parlavi di una serie di concetti che magari nelle prossime puntate potremo riprendere, non la prossima perché ci hai già anticipato che ci saranno alcuni degli argomenti comunque che continueremo ad approfondire sempre sul suggerimento di Chiara Bottici, ma per esempio mi è piaciuto moltissimo il concetto di cristiani impazienti, ecco, di persone grigie, ecco, diciamo che sono degli argomenti.
È tutto frutto della mia malata fantasia.
Ma vedi che la tua malata fantasia però mi accende di curiosità e di interesse, quindi evidentemente o siamo malati tutti e due o in fondo non sei poi così malato come pensi o come vorresti farci credere, ecco, perché secondo me un po' poi tu ci provi pure, perché ti piace farti così far pensare che... Allora, io mi prendo la responsabilità di chiudere questa trasmissione. Ovviamente ti ringrazio e ci ritroviamo ovviamente prossima settimana qui su Oltrelago e voglio regalarti e regalare ai nostri ascoltatori di Oltrelago e dei normali, perché questa è I Normali, quello che avete amabilmente sentito parlare era Marco Matteoli, io sono Anna Di Giovanni. Voglio chiudere con un pezzo musicale che ho scoperto da pochissimi giorni, non lo conoscevo, me ne dispiaccio molto. È un pezzo di Giorgio Gaber ed è un pezzo che in realtà è un po' una chiave di lettura diversa, un pezzo del 2002, quindi... una delle ultime cose che ha scritto prima di mancare, e raccontava un po' anche il suo spaesamento di fronte alle donne, a questo nuovo corso delle donne che volevano affermare. Ora, Giorgio Gaber è sempre stata una persona estremamente illuminata e di par suo aveva colto nel segno ancora una volta. Allora, grazie Marco, ci ritroviamo
te, Anna,
la prossima settimana e ci ascoltiamo Le donne di ora.
Oggi al primo contatto di fronte a una donna c'è un po' di paura, credo che sia per il fatto che ormai è un animale di un'altra natura. Io sarei il sesso più forte e dovrei farle la corte, ma non ci vuol mica tanto per rendersi conto che fa tutto lei. Che paura, specialmente le donne di ora. Oggi ogni donna evoluta affronta le cose con grande entusiasmo, sembra che guardi alla vita credendo più che altro al suo pragmatismo. quando con tono civile parlo di un mondo ideale. Lei si addormenta all'istante, ne sente già tante che non ne può più. Che paura, specialmente le donne di ora. Che paura, specialmente le donne di ora. Forse per come va il mondo, questo non è un buon momento. Sono affranto, ogni tanto vorrei intervenire, ma purtroppo non ho le idee chiare. Sono un uomo che guarda le cose con tante pretese e poca energia. Ma è anche logico che in una coppia normale ognuno sostenga la propria ragione, che anche nel gioco sessuale sia sempre in agguato la competizione. Forse per noi va un po' male in questo assetto sociale, forse per farci valere dovremmo abitare parecchio più a sud. Che paura, specialmente le donne di ora. Basta guardare la storia per dir che le donne sono state un po' oppresse. Forse è una mia sensazione, ma sembra che ora siano meno dimesse. Certo hanno poco potere, e questo è ingiusto e volgare. Ma quando un giorno l'avranno, che cosa faranno? Dio solo lo sa. Che paura, specialmente le donne di ora. Forse per come va il mondo, siamo vicini al collasso, son depresso. Vorrei tanto inventarmi una vita che non sia così stanca e avvilita. Ma al momento non sono sicuro, e se penso al futuro mi sento un po' giù. Mentre invece le donne che sembrano più fragili fisicamente sono molto dotate. Spesso la vita è un po' dura, ma in genere loro hanno troppa salute. Io non mi sento di dire e ci faranno sparire. Certo che da un po' di tempo le vedove allegre sono sempre di più. Che paura, specialmente le donne di ora. Che paura, sono stato imprudente, non dico più niente, da tanta paura che ho.